Il barone Gentile di Nicosia, cugino di Don Francesco, era stato incaricato di mediare col viceré. Doveva fare quanto era nelle sue possibilità per aiutare Don Francesco e i suoi amici. Le notizie che aveva sul giudice Costa non erano per niente rassicuranti. Temeva che la sua azione non avrebbe portato alcun beneficio agli interessati, che intanto erano in carcere. Arrivò a Palermo a sera inoltrata e si fece accompagnare nel palazzo del principe di Villafranca, dove era atteso e sperava di essere ospitato. Il maggiordomo che lo accolse gli comunicò che il principe lo avrebbe ricevuto la mattina dopo. Così fu. Di prima mattina il principe lo attendeva nella biblioteca. A prima vista, nella penombra provocata da pesanti tendaggi, il barone non vide alcunché e non si rese nemmeno conto di dove fosse il principe. Gli si presentò un salone enorme, tutto tappezzato di libri dal pavimento al soffitto, con innumerevoli tavoli anch'essi ricoperti di libri, carte e oggetti vari. Ad un tratto sentì una vocina flebile che lo invitava ad entrare. Solo allora intravide il principe, quasi interamente nascosto alla sua vista dalle tante carte che aveva davanti. Era un omino piuttosto basso e molto magro, tutto vestito di nero, alla foggia spagnola, con il solo collare di pizzo bianco che spiccava sotto un viso emaciato. Il principe lo fece sedere su una poltrona leggermente sgangherata. Rimanendo in piedi, gli chiese notizie della sua famiglia, della sua città, degli amici di Castro Giovanni e del vescovo Innocenzo. Il barone si rese conto che era evidente che il principe sapeva tutto e quindi non gli restava altro che lasciarlo parlare e attendere. Questi imbastì un discorso storico di largo respiro. Parlò del regno, dell'unico vero regno di Sicilia che i Normanni avevano fondato unificando le tre stirpi siciliane, dei Latini, dei Greci e degli Arabi. Parlò del grande Federico, che qualificò prima come re di Sicilia e poi imperatore del Sacro Impero Romano e delle sue leggi. Il barone non si sentì di interloquire. Non aveva proprio capito che rapporto potesse sussistere fra i fatti di Castro Giovanni e le costituzioni di Federico II. Il principe si pose di fronte al barone e gli domandò pleonasticamente se i fatti di Castro Giovanni si sarebbero potuti verificare ai tempi di Federico. No, no e no, fu la sua stessa risposta. Ai tempi del grande re, un suo funzionario munito di ampi poteri e di un buon esercito avrebbe subito impedito le angherie di un vescovo indegno e la ribellione non sarebbe stata nemmeno necessaria. Solo un re, giusto e saggio, può garantire ai suoi sudditi la giustizia e la felicità. Presupposto di ciò deve essere l'abolizione di tutti i privilegi dei nobili, del clero e, perché no, anche delle città demaniali. Bisogna rinunziare al particolare nell'interesse generale. Tutti i problemi della nostra infelice terra dipendono proprio da questa triste condizione che si perpetua oramai da troppi secoli. L'assenza del potere dello Stato, l'insipienza dei suoi rappresentanti e lo strapotere dei singoli privilegiati porta alla negazione della giustizia e al trionfo dei più forti a danno dei più deboli. Il barone, che pur aveva cercato di capire, tuttavia non riusciva ancora a rendersi conto di cosa potessero interessare queste elucubrazioni ai suoi amici di Castro Giovanni. Si azzardò a chiedere semplicemente che aiuto si potesse dare concretamente a costoro, al che il principe cambiò tono e, con parole forse meno ispirate, ma più pratiche, gli disse all'orecchio che conosceva bene sia il vescovo sia il giudice. Sapeva quanto fossero pericolosi e come bisognava prenderli. Lo invitò ad avere pazienza e a consigliare pazienza a tutti i suoi amici. Sperava di risolvere i loro problemi appena ne avesse avuto l'opportunità. Allorquando il nuovo viceré, da poco insediato a Palermo, avesse avuto piena conoscenza del problema, sarebbe stata sua cura sollecitare un provvedimento di grazia. Sarebbe stato egli stesso, con le dovute cautele, a far conoscere al viceré la verità. Prima o poi, concluse il principe, ci sarebbe stato un nuovo re di Sicilia che avrebbe raccolto lo scettro del grande Federico. Queste furono le sue ultime parole. E al barone non restò che ringraziare e accomiatarsi. Riprendendo subito dopo la lunga strada per Castro Giovanni prima e per Nicosia dopo.